è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Camminate mediterranee nel cuore dell'Isola d'Elba, le mode nel mondo del vino e il ritorno della gloriosa nave Queen Elizabeth II. Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore. Oggi è domenica 29 maggio e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. Secondo la leggenda, la meravigliosa e mitica Venere Tirrenica vide andare in pezzi il suo prezioso diadema e dalle sue sette gemme nascere le sette isole dell'arcipelago toscano. La più grande, l'isola d'Elba, la terza per grandezza tra le isole italiane dopo la Sicilia e la Sardegna, divenne subito un luogo altrettanto mitico, popolato sin dagli albori della civiltà umana grazie alla sua adeguata prossimità al continente, ai suoi tesori minerali, alla sicurezza delle sue vette e delle sue scogliere. Proprio questo, prima cioè che l'estate esploda facendo deflagrare il numero di abitanti, è il periodo perfetto per conoscere l'essenza dell'isola, il vento che la attraversa, i profumi della macchia mediterranea che nasconde antiche rovine fra verde e azzurro che si inseguono davanti ai nostri occhi. Serve uno zaino ben attrezzato, buone gambe, voglia di silenzio e scoperta per percorrere la grande traversata elbana, una dorsale che in circa 70 km e 4 giorni di cammino collega la parte orientale a quella occidentale dell'isola, attraversando appunto la sua natura, la sua storia, la sua bellezza. Maria Luisa Colledani, che è un'esperta trekker, l'ha percorsa proprio all'inizio del mese e il suo racconto, che trovate nella pagina di Viaggi 24, è davvero da non perdere. Si inizia dunque da Cavo, il borgo più vicino al continente, dunque est, e si termina o a Patresi o a Pomonte, entrambi sulla costa occidentale, e il perché lo saprete fra un attimo. In mezzo, fortezze etrusche, antiche miniere, gli echi di Napoleone che ancora risuonano potenti nell'isola che lo ospitò per 299 giorni fra il maggio del 1814 e il febbraio 1815, soprattutto nella sua spettacolare villa a Portoferraio, fra il Porte Falcone e il Forte Stella. Si scoprono poi i caprili, che sono delle strutture pastorali tipiche dell'isola, e enormi rocce di granito, mulini a vento, borghi tranquilli dove scendere per passare la notte, perché lungo il percorso non esistono alberghi. Tutto intorno il profumo di lavanda e dell'icriso, gli incontri con le capre e a volte i cinghiali, il rumore secco delle pietraie e quello liquido delle onde lontane. Quando si arriva a destinazione, scrive Maria Luisa, si ha una perfetta consapevolezza di cosa significa essere mediterranei. E se si può scegliere la destinazione finale, appunto Pomonte o Patresi, è perché quando il percorso della traversata fu delineato negli anni Ottanta da Renato Giombini e Mario Ferrari, a Pomonte c'era il capolinea dell'autobus e a Patresi l'unico albergo dell'isola aperto tutto l'anno. Quale sia la località finale, l'esito però sarà il medesimo. Regalare un meritato riposo alle gambe distesi sul bagnasciuga di spiagge ancora deserte. Torniamo ora per un attimo in casa, anche perché al Salone del Mobile di Milano mancano davvero pochissimi giorni e la pagina di Arredo Design 24 sta continuando settimana dopo settimana a indagare le tendenze insite nei nuovi oggetti del vivere che le aziende sono pronte a presentare. Questa volta è Fabrizia Villa a parlare di letti e dunque a inoltrarsi nella stanza più rilassante della casa, dove ha già individuato il prender forma di quello che lei chiama un rinascimento contemporaneo. Per la camera da letto, scrive, sembra di assistere a un nuovo umanesimo, a un desiderio di mettere l'uomo al centro dell'universo come misura. Viene da pensare all'uomo vitruviano che si stende, dopo secoli di perfetta postura verticale, e si abbandona a comodità estetiche contemporanee, per esempio su volta, il nuovo letto a baldacchino disegnato da Mario Scairato per Lipsi, che culmina in una volta dall'area quattrocentesca. Ha un'anima sempre umanistica, ma un po' più domestica, il letto di Bolzano dove gli angoli facilitano il riordino delle lenzuola e ci coccolano con la loro morbidezza le testate dei nuovi letti di Frag e di Flu. Mettere la persona al centro del progetto vuol dire infine anche aiutarla a far ordine nella sua vita ed ecco che i capienti cassettoni nascosti aprono quasi nuove filosofie. Secondo una ricerca di Bosch, entro il 2025 almeno la metà delle nuove biciclette vendute in Europa sarà una e-bike, cioè una bici a trazione elettrica. Un mercato nuovo, floridissimo, che punta ai 36 miliardi di euro di giro d'affari globale entro il prossimo decennio. Si prevede che se ne venderanno di più nei paesi più amanti delle due ruote, dunque Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio, Svizzera, con l'Italia che resta ancora legata alla logica meccanica di gambe e di pedali. Ma se volete sostenere la transizione elettrica del movimento, sappiate che la vostra scelta è sempre più ampia, perché un po' per amore di sostenibilità, un po' perché è indubbiamente una strategia di posizionamento cool, le bici elettriche le producono oggi anche Mercedes, BMW, Peugeot, Ducati, Triumph e persino Harley Davidson e la nostra eccellenza MV Agusta. Di queste bici smart, amate anche dai più pigri, scrive Marco Trabucchi nella nuova pagina di Tech24 del Sole 24 Ore, che analizza telai, manubri, performance, connessioni di questi gioiellini di estetica e di tecnologia. E se ne temete il furto, sappiate che le e-bike sono per fortuna anche le più complicate da rubare. Nel 2008 aveva lasciato gli oceani per riposare nel Port Rashid di Dubai, in attesa di investimenti che le ridonassero il suo splendore. E proprio nell'anno che celebra il giubileo di diamante della regina Elisabetta, la gloriosa nave Queen Elizabeth II si avvia a un nuovo destino, grazie al gruppo Accor, che ne farà un hotel galleggiante di lusso con 450 stanze, piscine e spa. Vincenzo Chierchia spiega anche come questo progetto di riciclo, se così si può definire, si inserisca nel piano di rilancio di Dubai come meta sostenibile, anche perché il governo all'epoca aveva speso ben 100 milioni di dollari per averla nel suo mare. Esiste uno stile per i vini, come nella moda? Mentre negli anni 90 le passerelle erano il regno del minimalismo, lo stile dei vini rossi era corposo e opulento e i bianchi erano così intensi da essere denominati i bianchi del falegname. Oggi che la moda è appassionata di nuovo di enormi loghi, il vino fa invece un passo indietro e diventa più sottile, più elegante, a volte persino troppo esile. Vini naturali, orange wine, anche nel bicchiere si seguono le mode, come scrive Cristiana Lauro, che si spinge a prevedere la prossima, il vino senza alcol. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito www.ilsole24ore.com, dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti vi lascio con Ernest Hemingway. Non c'è nulla di nobile nell'essere superiore a qualcun altro. La vera nobiltà è essere superiore a chi eravamo ieri. È tutto, grazie per avermi ascoltata. Vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.